Io so che per le mie vicende familiari, e approfondendo poi lo studio dell'attaccamento, cioè del legame che si forma nel bambino piccolo con i genitori, tutte le conseguenze di quando i genitori non sono in un modo, sono in un altro, eccetera, io so che sono stato penalizzato molto nella mia dimensione relazionale e sociale. E solamente lo Spirito Santo nel corso del tempo, degli anni, ha potuto riparare quelle ferite, quei traumi che mi portavano ad essere un solitario, a non avere, forse anche un solitario narcisista, una persona incapace di vedere gli altri, di vedere il corpo, di vedere la squadra, perché dovevo essere sempre al centro dell'attenzione per quelle carenze, per quelle mancanze ricevute, come se dovessi sempre guadagnarmi e vivere sempre per l'approvazione degli altri. E solamente dopo molti anni, quando lo Spirito Santo, dopo la conversione naturalmente, perché se non avessi incontrato Gesù, non lo so, mi sarei isolato come stavo facendo in qualche religione strana, tra buddismo, santoni orientali, sarei andato in qualche dimensione super pseudomistica e mi sarei rifugiato in una torre d'avorio, purtroppo non liberato dal male, ma prigioniero del male. Oggi dobbiamo pregare per tutte quelle persone che, partendo da queste difficoltà di base, da queste carenze incredibili, poi nel tentativo di trovare un rifugio, un'identità, un senso, vanno a sfociare proprio in gruppi settari, religioni strane, e oggi diciamo la realtà è molto popolata, ci sono stranezze per tutti i gusti, come quando si fa il gelato, gelato di tutti i gusti, stranezze di tutti i gusti. E quindi dicevo, è un lavoro dello Spirito Santo che mi ha portato sempre di più a comprendere il senso della famiglia, il senso della relazione di gruppo, perché sennò sarei rimasto un solitario, il senso della comunione, della coinonia, che è un aspetto fondamentale nella vita cristiana e che vogliamo brevemente questa mattina esaminare insieme. Ne ho parlato un pochino al gruppo che abbiamo fatto di 10 lezioni sul corso cellule, ma questa mattina voglio sottolinearlo perché è un argomento che ci interessa tutti quanti e che ha un grande beneficio spirituale solo che lo impariamo a vivere nella dimensione non solo di relazione con noi stessi, perché tante volte non abbiamo neanche relazioni con noi stessi, ma poi con la famiglia, poi con la comunità, con il senso della squadra, col senso della dimensione che Gesù è venuto a portarci. Quindi la diversità che ci distingue caratterialmente e carismaticamente nel nostro vissuto cristiano, se non ci fosse una comunione, questo essere diversi ci porterebbe ognuno per i fatti propri. Quindi o a un rapporto formale dove si incontrano talenti diversi in una squadra di lavoro, eccetera, eccetera, ognuno mette le proprie abilità, però poi ognuno rimane estraneo all'altro. Sì, ci può essere qualche cena di lavoro, ci può essere qualche momento di svago in cui i colleghi fanno qualcosa ma rimangono estranei, non hanno condivisione, non hanno comunione. E questo discorso mi porta, anche se questo amplierebbe tanto l'argomento, alla dinamica di gruppo, cioè come un gruppo riesce a stare bene assieme. Perché un gruppo sta bene assieme? Beh, spesso un gruppo sta insieme assieme per paura. Quando c'è un dominio, un controllo, quando qualcuno esercita una manipolazione sugli altri, li tiene tutti soggiogati, allora tutti stanno insieme perché? Perché hanno paura, naturalmente, di essere squalificati, di essere scomunicati, di essere licenziati. Quindi quando c'è un capo ufficio fortissimo, una figura dominante, riesce a tenere insieme tutto il gruppo di dipendenti per questo suo carisma, per la paura, per tutto quello che incute. E certamente questa è una comunione forzata, ma poi è una comunione semplicemente di lavoro, non è una comunione di relazione, di condivisione, di comunicazione. Ci sono, ho detto, unioni carismatiche, cioè tante volte siamo insieme nella carismaticità. Questo è un modo molto frequente nel mondo evangelico, cioè questo di cavalcare sempre l'unzione, che non è sbagliato in se stesso, perché noi cerchiamo l'unzione, cerchiamo la manifestazione dello Spirito Santo, cerchiamo la straordinarietà, ma come qualche cosa che si unisce alla ordinarietà, cioè alla capacità di avere delle relazioni vere. Cioè, di solito anche in campo lavorativo si fa lo straordinario quando uno ha fatto già il lavoro. Cioè, non fai lo straordinario senza fare l'ordinario, non so se è chiaro. Non dici io voglio fare solo straordinario, però non voglio venire a lavorare. Ecco, quindi l'unità carismatica è un'unità bella, è un'unità dello spirito, è un'unità sovrannaturale, però spesso non ci fa condividere le nostre vite, ci fa condividere i nostri carismi, ci fa condividere, come a dire, quando andiamo a fare un picnic e magari ognuno porta un cibo diverso, tu porti, il vino, l'altro porta il pane, l'altro il formaggio, l'altro la salsiccia, l'altro magari contribuisce solo coi soldi. Allora la condivisione di varie situazioni ci fa mangiare in maniera assortita e buona. Ecco, ma la comunione e condivisione cristiana riguarda qualche cosa che è ancora più grande, riguarda proprio la persona, riguarda proprio la tua vita, riguarda il tuo vissuto personale. Quindi, senza questa dimensione, coinonia, finiremmo con relazioni formali, intercalate da forti conflitti e tensioni, se non scoprissimo l'amore di Dio. Ecco, se non scoprissimo questa dimensione dell'amore di Dio che ci fa superare, ci fa andare oltre, faremmo in certi momenti delle associazioni, potrebbero persino diventare associazioni a delinquere, tante volte delle persone si trovano insieme per fare ed essere cattive insieme, essere trasgressive insieme. Oggi tutto il sistema in cui viviamo associa, crea club, crea gruppi, pro questo, pro quello, contro questo, contro quello, e allora sembra che siano tutti uniti contro qualche cosa. Uniamoci e andiamo a rompere i negozi. Oggi può sembrare una cosa strana, ma oggi i giovani possono essere ispirati anche da questa voglia pantoclastica. No, no, sto usando parole strane. Pantoclastica significa rompo tutto, ecco, rompimento di tutto. Perché? Perché magari ci hanno rabbia dentro e si devono unire ad altri che hanno rabbia dentro. Come la esprimiamo questa rabbia dentro? Rompiamo, sfasciamo. Chi ha un'idea su che cosa si può sfasciare? E allora si sfascia un negozio, si sfasciano delle persone, si sfasciano tante volte i più deboli, che poi è incredibile, ci se la prende con i diversamente abili, e la cronaca ci insegna di questa violenza che si aggrega a comunione, condivide tutto l'odio, la rabbia, la lamentela, la protesta, lo sciopero, e con un meccanismo, non è uno studio di psicologia questa mattina, però con un meccanismo, siccome non possiamo scaricare la rabbia sui nostri governanti politici, che piglieremmo, non lo so, a legnate, frusteremmo, o il nostro sindaco, eccetera, eccetera, allora ce la prendiamo con i più deboli. Non so se è chiaro questo concetto. È sempre comunione, ma è comunione di rabbia, comunione di lamentela, comunione di critica, comunione di accusa. Persino Giuda fu preso da questo, e perfino due uomini come Erode e Pilato si trovarono ad associarsi contro Gesù, loro che non potevano avere nessun rapporto di comprensione. La parola in greco ha un significato abbastanza esteso. Vi leggo alcune delle sue definizioni: comunione, associazione, comunità, condivisione, il mettere in comune, la parte che si ha in qualcosa, partecipazione, rapporto, intimità, cooperazione, un dono offerto congiuntamente, una raccolta, una contribuzione, eccetera, eccetera. E se per un attimo facciamo uno spaccato della comunità cristiana di Gerusalemme, ci teletrasportiamo in un salto nel tempo e andiamo a vedere quello che succedeva nella Chiesa primitiva, troviamo questa importanza della comunione fraterna. Atti 2,42, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Vediamo questo spaccato meraviglioso della comunità primitiva, qualche cosa di incredibile, che non significa che non aveva problemi, ma significa che aveva al centro questo bisogno fortissimo di coinonia, di comunione. Questa comunione, cioè avere tutto in comune, non era soltanto verticale, ecco perché noi quando parliamo di comunione, prima di tutto diciamo hai comunione con Dio? E dovremmo dire sì, abbiamo comunione con Dio, cioè nel senso che Lui ha messo tutto in comune con noi, ha messo in comune la sua natura divina, noi abbiamo ricevuto Cristo, siamo diventati partecipi, è chiaro che non abbiamo tutto in comune per quanto riguarda i nostri pensieri, tante volte Dio la pensa da Dio, tu la pensi da umano, quindi condizionato da tutto quello che sono state le immagini negative genitoriali e tutte queste cose. E poi tutto il cristianesimo in un fondo è un cambiamento in cui piano piano la nostra mente la va pensando sempre di più come Dio. Ecco. Quindi all'inizio è normale che siamo cristiani carnali, cioè che dentro ci abbiamo una perfetta armonia con Dio, siamo meravigliosi, però la nostra testa ancora ha i suoi tipi di ragionamenti, i suoi tipi di pensieri, fa le sue tipi di cavolate, eccetera, eccetera, però il percorso dovrebbe essere che piano piano la nostra mente rifletta sempre di più i pensieri di Cristo, rifletta sempre di più i sentimenti di Cristo. E ovviamente più questo avviene, più la nostra comunione diventa reale, quindi non una comunione solo legata al momento in cui preghiamo, lodiamo, alleluia, sento la presenza di Dio, che bello, gloria a Dio, alleluia, poi ci rimettiamo la nostra testa e picchiamo il mitragliatore, come dicevo stamattina, e cominciamo a sparare a tutti. Ecco, questa cosa, sebbene possa essere normale nel cristianesimo infantile, quindi non vi meravigliate se anche da convertiti avete continuato a commettere cavolate, anzi le avete fatte più grosse di prima, ma poi il processo di comunione che cresce vuole che la tua mente sia santificata, quindi che diventi sempre più in comunione con Cristo, in comunione con la vita nuova, è analogo questo concetto. Dicevo, questa comunione non era soltanto verticale, ma orizzontale, con implicazioni spirituali, insegnamento apostolico, preghiere comuni, implicazioni psicologiche e implicazioni pratiche. Cioè, come quando si è famiglia, non si è famiglia o non si dovrebbe essere famiglia solo teoricamente, però poi ognuno è per i fatti suoi. Nessuno si ricorda di comprare la spesa, nessuno si ricorda di buttare la spazzatura, nessuno si ricorda. C'è nella condivisione, nella comunione, c'è una cooperazione, c'è una distribuzione del peso in cui in un modo o in un altro ognuno contribuisce. È chiaro questo concetto? Spero di essere chiaro anche se vado veloce. E ancora, infatti, la scrittura ci dice una cosa che è tremenda e ha una valenza e una importanza che non possiamo neanche immaginare. Atti 2,44 dice: tutti quelli che credevano stavano insieme. E questo stare insieme evidentemente non è che ci avevano una casa e stavano tutti nella stessa casa, realmente. È un dimorare, qualche cosa su cui spenderemo qualche parola in più questa mattina. Stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E questo già realmente è un qualcosa veramente di fantascientifico, Perché? Perché rompe quella dimensione, qualche volta ne ho parlato, così collegata all'orgoglio che dice mio, mio, questo l'ho guadagnato io, questo l'ho conquistato io. Tante volte persino nella famiglia, il mio cibo, questo non lo deve mangiare nessuno, e se il figlio magari vuole mangiare un pezzettino del figlio del cibo che il padre ha messo per lui, no, non ti azzardare, è mio, è mio, è mio. Nella esperienza di comunione, che è un'esperienza che Dio vuole sviluppare nella nostra vita, c'è la capacità di passare dal mio al nostro. Padre nostro, dacci sempre il noi, noi, noi. Quindi non è più un discorso mio, la mia pancia, il mio portafoglio, il mio conto in banca, la mia convenienza, ma c'è un allargarsi che nasce dall'amore. Attenzione, non è un principio marxista, un principio la ricchezza bisogna distribuirla per forza, leviamola ai ricchi, diamola agli altri. No, è un principio di amore, è un principio che nasce quando si è veramente convinti di essere famiglia. E quindi si vincono i discorsi mio e tuo, ma tuo figlio, mio figlio, ma tua figlia, ma mio figlio. Cioè, questo può avvenire sia perché quando parliamo di caratteristiche brutte diciamo alla moglie, noi mariti, è tua figlia, ma sia può avvenire oggi purtroppo pure perché ci sono anche situazioni di separazione dove uno ha figli con un matrimonio e figli con gli altri, quindi le cose si complicano ancora di più. Però c'è sempre questo dire il mio il tuo, cioè con la difficoltà di comprendere la benedizione della comunione fraterna, dell'avere ogni cosa in comune. E questa dimensione determinava da sé che nessuno aveva bisogno. Perché? Perché ovviamente nella famiglia c'è una comunicazione, una condivisione che ti permette di capire chi sta vivendo un periodo di penuria, e lì c'è tutto un principio che non è oggetto di questa riflessione, dove Paolo parla per il principio di uguaglianza, dove lui stesso pensava in certi momenti a fare delle collette per altre chiese che erano nella difficoltà, dove c'è il concetto che quello che uno ha in più può servire a compensare la carenza degli altri. Quindi se tu hai più, non fai come il ricco stolto che disse i granai mi fruttano, aumento, poi muori e che cosa te ne fai? No, se hai di più puoi benedire, puoi condividere, e nella famiglia dovrebbe essere una cosa normale, condividere le cose che contribuiscono al bene, che contribuiscono al benessere. I primi cristiani, ragazzi, riuscivano a farlo, altro che decima, altro che, cioè loro condividevano, loro realmente avevano un senso così spiccato della famiglia, della comunione, che avevano superato il senso orgoglioso del mio, io, il mio, ma fare il bene al proprio fratello diventava un bene comune. Fare stare bene gli altri significava stare bene. Nella famiglia questo è chiaro, nella Chiesa ancora dobbiamo fare un po' di strada per raggiungere questa sensibilità, questa capacità di vedere da questa prospettiva. E al di là delle esperienze fallimentari che ognuno di noi potrebbe raccontare, credo che rimanga evidente che nella comunione c'è una grande benedizione. E qui c'è quel Salmo 133 che tante volte viene citato e che brevemente, anzi, penso che mi fermerò a questa parte perché lo faremo magari in due puntate questa riflessione di oggi. Vogliamo leggere solamente la prima parte che dice: ecco quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli dimorino, vivano insieme. Perché se andiamo avanti, a parte un esempio del della barba di Aronne, eccetera, eccetera, qui, in questa dimensione dove i fratelli dimorano insieme nell'unità, Dio ha ordinato la benedizione, cioè come a dire c'è una benedizione di cui tante volte ci priviamo, lì dove non scopriamo la bellezza dello stare insieme. Dello stare insieme in una maniera realmente, non come una combriccola, non come una parrocchia, non come un clan, non come un gruppo che si mette insieme, si associa, ma come fratelli in Cristo, quello che dovrebbe essere la cellula, quello che dovrebbe essere lo stare insieme in una cellula, non un andare a timbrare il cartellino, non, ma un desiderio profondo di vivere questo bisogno di amore, di ricevere e di dare amore. Io non so se voi ci pensate a quanto bisogno avete di ricevere e di dare amore. E tante volte lo esprimiamo in maniera frammentaria, diamo un sorriso qua, riceviamo un'approvazione lì. Ed è bello, naturalmente, che, diciamo, nei nostri contatti esterni noi possiamo, naturalmente, produrre il buon odore di Cristo e quindi creare piacere nelle persone che poi ci sorridono, riempiono i nostri serbatoi di amore. Anche noi diamo amore, riceviamo amore, ma c'è un luogo particolare dove questo amore è più grande, e lo sapete qual è? È proprio quello della famiglia spirituale, e della famiglia spirituale non che si vede una tantum, perché è facile sorridere e fare anche un gesto sincero di amore quando vedi la parte più bella dell'altro, ma ti viene facile quando lo vedi in un'altra ottica? Ti viene sempre semplice quando lo vedi sbagliare nei tuoi confronti? Ti viene semplice quando lo vedi che se ne frega di te? No! La benedizione è nel dimorare. Dimorare significa permanere. È più di stare. E più di toccare sfuggentemente, dare un saluto, un sorriso, e poi c'è una benedizione grande, e vado verso la conclusione, di cui questa mattina Dio ci vuole fare beneficiare, perché costruire la comunione fraterna è l'aspetto fondamentale del cristianesimo, e Dio ce lo vuole fare sperimentare proprio perché è il nucleo, il centro, il vero cristianesimo ha a che fare con questo senso di legame fortissimo di amore. Io vi dirò, più forte dell'amore familiare. La mia non è stata un'esperienza di grande legame, di grandi simbiosi con i miei genitori, così, per questo senso un po' di estraneità. Ma ci sono famiglie che hanno vissuto un senso di unità, di simbiosi, tutti per uno, uno per tutti. Ma io vi dico che la unità spirituale è molto più forte dell'unità familiare. È molto più forte del senso di legame che tu puoi avere con un tuo parente, con un tuo figlio, con una tua figlia, con un tuo genitore. E che quasi quasi è così forte che neanche puoi accettare tante volte che muoia un genitore. Perché rimani là in questo legame grande. Io ti dico che nella esperienza cristiana c'è un legame molto più forte che Dio vorrebbe che sperimentassimo, ma non è un legame di complicità, non è un legame di scherzare assieme, non è un legame di mormorare, di criticare, non è un legame di esaltarsi insieme, ma è un legame più forte del legame familiare. È un legame così forte che è quello che può realmente resistere agli attacchi del diavolo, che può resistere al moltiplicarsi dell'iniquità, perché l'amore resiste, anche se si raffredda, può resistere. E questa mattina Dio ti sta chiedendo di rivalutare la benedizione che c'è nella comunione fraterna, nell'avere gioia, nell'essere in comunione con i tuoi fratelli, con le tue sorelle. Una comunione forte che comprende la condivisione, che comprende il vedere quello che manca a loro e tu cercare di essere la risposta. Manca l'affetto? Sii tu quel padre che quella persona non ha avuto. Manca la consolazione? Sii tu quella madre che quella persona non ha. Manca l'approvazione? Sii tu quello che approva. Manca la stima? Sii tu quello che stimi quella persona e che la circondi di compassione, di affetto, di amore. Perché condividere è questo. Se hai qualche cosa di buono, trasferiscilo agli altri. Certo, se hai qualcosa di cattivo, tienitelo per te. Tante volte facciamo così, purtroppo. Se ci abbiamo qualche parola che conferisce disgrazia, la diciamo fuori tempo, eccetera, eccetera, affinché conferisca piummo a chi la riceve. Ma ci alziamo in piedi. Comunione fraterna. È bello questa mattina sapere che abbiamo tutto in comune con Dio, spiritualmente parlando. Abbiamo tutto in comune con i nostri fratelli, spiritualmente parlando. Ma com'è bella che questa comunione possa diventare anche qualcosa che si tocchi, qualcosa che ci fa desiderare di essere assieme, qualcosa che ci fa mancare l'altro. Se non c'è il senso della famiglia, se non c'è un senso di amore, non sentiremo la mancanza. Io non sto parlando della dipendenza, ci sono anche quelli che vivono dipendenza da culto, dipendenza, ma non è il nostro caso. Noi possiamo casomai vivere l'indipendenza, il menefreghismo. Se Dio sta cercando di edificare quello che era nella chiesa primitiva, una comunione tale che stavano tutti insieme, erano di un pari sentimento, e nel pari sentimento, nell'amore, la potenza dello Spirito poi si muoveva in una maniera incredibile, nel fatto che ognuno considerava l'altro importante, considerava l'altro veramente con una dignità, vedendo Cristo in lui c'era una benedizione grande. Ed è veramente la benedizione che questa mattina Dio vuole fare passare nella tua vita, se puoi dimorare nell'unità. Voglio pregare perché so che alcuni non hanno questo senso di famiglia, al di là di quanto vengono o non vengono. È come se uno si sentisse sempre ospite. No, Dio ti sta chiamando a sposare quella famiglia spirituale che Lui ti ha messo davanti, e a sentirne poi in una maniera più forte il coinvolgimento, la condivisione, per cui i problemi della famiglia diventano tuoi, le gioie della famiglia diventano tue, e alla fine la prosperità della famiglia diventa una tua gioia. E allora tutti i conflitti, tutte le tensioni, tutte le crisi, tutti i morsi tua, vita mia, finiscono. Perché? Perché si trasforma, perché tu vedi gli altri come parte di te. A meno che non sei masochista, vuoi fare del bene, a una parte di te. Questa comunione ti porterà realmente o a non essere più indifferente, a sentire la famiglia, a sentire la gioia con cui ci si riunisce insieme, a sentire il desiderio. Allora non è più qualcuno ti dice devi essere puntuale, hai il desiderio di essere là perché senti il clima della famiglia, dell'accoglienza, dell'amore, dell'interesse che ognuno ha per te, non formale, non di convenienza, ma vero, profondo, perché questo è il laboratorio dove Dio sta creando queste cose. E chi invece ha dei conflitti nella famiglia, e può succedere anche questo, c'è chi è indifferente e non pensa che è importante sposarsi, c'è chi forse si è sposato ma vive nel conflitto, vive nella amarezza, nel risentimento, e allora lì subito levare ogni cosa che impedisce questa comunione. Perché Dio ti dice questa mattina: c'è una benedizione grande se tu impari a dimorare con i tuoi fratelli. C'è un'unione così forte, consumante, di amore, che aspetta di invadere la tua vita, e allora non potrai fare a meno dell'altro. Non potrai fare a meno di benedirlo, non potrai fare a meno di perdonarlo, non potrai fare a meno di amarlo, di accettarlo, di aiutarlo, non potrai fare a meno perché? Perché è veramente tua famiglia, tuo sangue, sangue di Cristo, tuo sangue, sangue mio. Questo affetto Dio vuole generare anche in persone diverse, legate da questo amore profondo. Preghiamo un attimo insieme. Signore, io ti prego, io so che ognuno di noi ha vissuto trascorsi di tanto tipi, di tanti tipi diversi. Abbiamo vissuto forse carenze, ci hanno fatto ripiegare su noi stessi, ci hanno fatto isolare, ci hanno fatto avere sfiducia nella famiglia, esperienze di fallimenti passati, e tutte queste cose vorrebbero impedirci di non vivere la bellezza della comunione, della condivisione, dell'avere questo tipo di rapporto gli uni con gli altri in un circuito piccolo che è la chiesa locale, e poi a crescere. Io ti prego per me, per i miei fratelli, per le mie sorelle, che qualunque barriera, pregiudizio, attentato all'unità possa lasciare posto a una rinnovata coinonia, comunione profonda con te e tra di noi. Sì, Signore, attraverso il tuo spirito venga rilasciata questa rivelazione di come è bello e come è piacevole quando i fratelli dimorano insieme nell'unità. E grazie perché lì riceviamo la benedizione e sentiamo una gioia grandiosa che non finirà mai, perché durerà per l'eternità, la gioia dell'appartenenza a te e ai nostri fratelli. Nel nome di Cristo. Amen. Esprimi un affetto e una appartenenza al tuo fratello, alla tua sorella. Vuol dire pure sangue mio, ciato mio, sei parte di me.